La muraglia ti annoiava, lei... Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio, di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti alla prima puntata di Bar Traumfabrik. In realtà la puntata zero c'è già stata, è piaciuta tantissimo, abbiamo avuto uno share radiofonico altissimo, vi ringraziamo, è stata una sorpresa e adesso speriamo di mantenere le attese che si sono create e di continuare a divertirvi, a farvi piacere. Tra l'altro, che cos'è Bar Traumfabrik? Chi siamo? Che cosa stiamo facendo qui? Stiamo nel bar del cinema e ci raccontiamo e ci piace farlo e speriamo che piaccia a voi ascoltarci, anzi, interagite per favore. Ci raccontiamo di cinema, ci parliamo di film, quello che abbiamo visto, quello che non abbiamo visto e facciamo finta di aver visto, quello che un nostro amico ci ha raccontato di aver visto e ha sentito dire che. Tutto quello che generalmente in un bar capita, così come in tutti i bar del mondo, capita che arriva uno, prende una birra, uno passa e se ne va. Poi tra l'altro ricordiamoci che al bar sono tutti esperti, tutti sanno, tutti sono maestri.
Salute.
Al bar dicevo che al bar tutti hanno una sacrosanta teoria, tutti hanno ragione e nessuno pensa che quello che dice sia meno giusto rispetto all'altro, o no?
Senza dubbio.
Noi vogliamo anche coinvolgere poi i nostri ascoltatori e quindi le bravi personaggi social quali siamo, ci siamo piazzati su Facebook, ci potete trovare all'indirizzo di Facebook.
Personaggi slash... social, si permette.
Beh, tutti tranne uno, vuoi tutti scoprire chi è il personaggio non social, comunque su
lui
Facebook...
Lui è solo Twitter avanti.
E infatti, siamo anche su Twitter per colpa di Laszlo e su Facebook ci trovate, vi daremo anche tutte le coordinate perché non sono facili da pronunciare, su un indirizzo email al quale scriverci, al quale darci i vostri pareri, consigli, suggerimenti e magari proporvi anche per essere invitati a questo bar. Birra e popcorn sono
omaggio. Non lo diamo questo indirizzo?
Allora www.facebook.com/bartraumfabrik. Su ovviamente Twitter ci trovate dopo il cancelletto, cancellotto che sia, con bartraumfabrik, e questo indirizzo
hashtag email c'è l'esperto.
Eccolo, c'è che esperto. È esperto.
Hashtag bartraumfabrik.
E poi la mail bar@t-fabrik con la k.eu.
Trattino del meno, come mi dicono quando chiedono. Allora, di che parliamo in questa puntata? Parliamo innanzitutto di Monuments Man, una delle uscite più attese della settimana. Parliamo di 12 anni schiavo di Steve McQueen. Parliamo anche di Robocop. Parliamo della Berlinale. Parliamo di Capo e Croce e altri documentari italiani. Abbiamo ospiti in studio David Laurenzi, antropologo e critico cinematografico. Buonasera.
Grazie.
E abbiamo anche questa volta Giacomo Calzoni, critico e collaboratore di Sentieri Selvaggi.
Ciao, buonasera.
Buonasera a tutti, allora, anche da parte mia, che sono Laszlo Kovacs. Questa è stata una settimana molto molto intensa. I titoli dei film di cui parleremo li ha accennati Matteo. Possiamo aggiungere un evento fondamentale per il futuro della cinematografia. Matteo è il ragazzo che è passato
prima. Me l'ha accennati a me, che poi lo
Sì, Matteo ci ha lasciato questo appunto che poi Lupus ha saputo benissimo enunciare. Un evento storico per la cinematografia italiana, perché non accadeva da tantissimo tempo, ai noi forse. Sorrentino ha vinto i BAFTA. Sorrentino con La Grande Bellezza, lanciatissimo verso...
BAFTA, lo ricordiamo, sono l'equivalente britannico degli Oscar, via, diciamo.
Sì. British Academy Film and Television Awards. Sorrentino ha vinto questo premio, lanciatissimo verso la vittoria degli Oscar. Complimenti a Sorrentino e al suo cast. Qua dentro non a tutti è piaciuto il film, a me personalmente non è piaciuto per niente.
Infatti anche BAFTA direi.
Abbastanza.
Beh, questo è un aspetto tipico del bar, ricordiamocelo, cari ascoltatori o streamingatori.
Sì, assolutamente. Ha vinto i BAFTA anche un altro film importantissimo che è uscito ieri nelle sale italiane, che è 12 anni schiavo, il terzo lavoro di quel regista che sembra in questo momento essere l'avanguardia della cinematografia europea in giro per il mondo, che è Steve McQueen.
Infatti, a proposito delle uscite, ecco, Simone Smith, ci dici per favore i film più visti della settimana?
Sì, chiaramente non è ancora, diciamo, nella lista dei film più visti 12 anni schiavo, appunto, perché ovviamente è uscito soltanto
ieri. Noi
abbiamo
i dati della settimana precedente, diciamo.
Ok, quindi noi siamo rimasti, sì, siamo indietro di una settimana, chiaramente. E allora l'elenco è abbastanza variegato, l'offerta di film al cinema era piuttosto variegata. Comunque rimane ancora il film più visto nelle sale italiane, Sotto una buona stella, di Carlo Verdone, che in un weekend ha incassato 4.250.000 euro circa.
Una media schermo quasi di 10.000 euro, insomma, una cosa pazzesca.
Sì, al secondo posto c'è Monuments Man di George Clooney, una produzione americana e tedesca, Stati Uniti e Germania, che nel primo weekend ha incassato 1.500.000 euro circa. Sì, insomma, sì, una bella.
Ma insomma, sono andati maluccio, perché rispetto...
una bella botta, intendevo.
Una bella botta.
E il terzo resiste ancora in alto, Belle Sebastien, Nicolas Venier, 1 milione di euro, 1.050.000 euro. Poi abbiamo al settimo posto, c'è ancora, rimane a proposito di Davis, film di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Una cosa che ci piace vedere è che i film di cui abbiamo parlato sono 11° I segreti di Osage County, 14° Dallas Buyers Club, poi ancora più in fondo
praticamente il cinema che piace a noi non fa una lira.
Beh, diciamo che Nebraska è il film celebratissimo, 34.000 euro.
Questo è chiaro.
Comunque al nono posto c'è un film di cui parleremo questa sera, un altro dei film di cui parleremo questa sera, che è Robocop di José Padilla.
Purtroppo sì.
Di fantascienza.
Ma a questo punto rimaniamo. Ci avevi detto che il primo era quello di Verdone.
Esatto,
io
sì.
Non l'ho visto, mi sono rifiutato. Qualcuno ha avuto il coraggio?
Mi sono sacrificato. Mi sono sacrificato per la causa. Perché
in due parole,
il film non è riuscito. Non riesco a capire come mai tutta questa gente continui, ci ostini a vedere questo film, perché il film è veramente fatto male. Era fatto male il trailer e il film è veramente fatto male. Si salva Carlo Verdone nella sua interpretazione, ma né più né meno di quello che già conosciamo. È una bella Cortellesi, ma tutto quello che gira intorno al film è completamente insensato. E dispiace molto, perché per me Verdone rimane quello forse dei primi quattro film, però cioè, ha rappresentato
4 milioni di euro è un bel incasso,
ma è giusto così, perché ero in sala insieme ad altra gente, ero l'unico che non rideva, probabilmente il problema è il mio,
è primo davanti a Monument Man, Storie d'inverno, Smetto quando voglio, altro film italiano nelle sale,
sì, che ne abbiamo parlato
male.
Cinema italiano sta deludendo,
700.000 euro ha incassato nello scorso weekend, insomma, via, rispetto a Verdone
non sono film belli,
diciamo che Verdone era meglio quando ci faceva Manuel Fantoni,
sì.
Cargo, Battente bandiera liberiana.
Beh, i primi quattro film di Verdone, io adesso non mi ricordo tutti i titoli, però insomma, credo Bianco Rosso Verdone,
Un sacco bello, Borotalco è un po' più recente, però
Borotalco acqua e sapone, per me
bello, maledetto il giorno che ti ho incontrato,
ma sì, vabbè, quello
era degli anni 90, però è uno dei film più belli.
La trasformazione di Verdone, il Verdone più sociopatico, che poi è quello che troviamo anche in questo cinema, diciamo che il meglio l'ha dato. Dispiace, perché era il re dei caratteristi italiani, no? Soprattutto in Borotalco.
Ma noi, per ricordarcelo, a questo punto direi che ci potremmo sentire un brano dei tempi.
Mi trovi molto d'accordo.
Che ne dici? Un brano di quando faceva film belli,
di quando Verdone era Verdone.
Esatto, che è un grande classico di Lucio Dalla, lo ascoltiamo adesso, si chiama Cara.
Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni. Per i miei che sono 100, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, puoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura andar lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire, come se andare lontano fossi uguale a morire, e non c'è niente di strano, ma non posso venire. Così come una farfalla ti sia stata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'io dare se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a celare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno sputo e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me, l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano. Si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia, adesso spengo la luce e così sia.
Zurück zur Traumfabrik.
Era bella questa canzone,
bellissima, bellissima, bellissima. Lucio Dalla, quando Verdone era Verdone, abbiamo detto. Allora, adesso abbiamo un attimo prima accennato dei film in uscita, e tra i quali appunto c'è Monuments Man. Ricordo
film usciti, diciamo.
Film usciti. Ricordo l'incasso al botteghino, una produzione di Stati Uniti, Germania, 1.540.000 euro.
Non infierire sul povero George, che è anche produttore del film.
Bisognerà infatti ricordare che George l'ha scritto, l'ha diretto, l'ha prodotto. Laszlo, allora.
Che ti dico, io il film l'ho visto con molto entusiasmo, perché la settimana scorsa l'avevamo annunciato come uno da vedere. Purtroppo il film non mi ha entusiasmato, ma questo insomma lascia il tempo che trova. Io direi subito di lanciare un contributo, perché il nostro Lupus è di nuovo volato a Los Angeles per
intervistare. Io, ragazzi, sto accumulando le mille miglia in Italia.
Infatti tu sei il primo finanziatore di Alitalia, Italia, e dunque
come mai che ci mandasse una cartolina?
Niente.
Ma perché vado lì un giorno due, faccio le cose,
cioè, poi le star quando si intervistano le star bisogna stare
tempi
ai tempi
molto
loro,
detto questo potevi aspettarlo a Milano, perché insomma è venuto da fare.
Sì, vabbè, ma scusa, io siccome era a spese della trasmissione ho approfittato, insomma.
Fatto bene, c'hai questa visa oro.
Sentiamo un attimo quello che mi ha raccontato, che dite? Lo sentiamo un secondo e poi facciamo due chiacchiere sull'intervista.
Hello George. Ciao George, puoi dirci qualcosa sul tema del film e le ragioni dei personaggi principali? Probabilmente non rischieresti la vita gettandoti in un edificio in fiamme per salvare uno specifico dipinto o opera d'arte, nemmeno se fosse la Gioconda. Ma non è di questo che stiamo parlando. Parliamo di un'altra cosa. Quello che fece Hitler, e l'ho visto accadere altrove, ad esempio in Sudan, fu non limitarsi a uccidere le persone, ma arrivare a distruggere la loro cultura e la loro storia. Quindi, se significasse salvare la cultura della tua intera generazione, avresti ben altre ragioni per provare a salvare qualcosa, anche a costo della tua vita. Perché storia e cultura sono la cronologia delle nostre vite, sono ciò che ci permette di comprendere dove eravamo arrivati come esseri umani in un determinato punto del tempo. Insomma, è tutto ciò che abbiamo. Se qualcuno ce lo porta via, perdiamo la nostra identità. Dunque penso che sia questa la ragione. Non si tratta di specifiche opere d'arte, ma dell'idea stessa di cultura e della sua distruzione.
How did you and Grant Heslow
come avete scelto questo romanzo, tu e il co-sceneggiatore Grant Heslow? Quando Grant lesse il libro, mi pare successo all'aeroporto, fu una di quelle volte che lo studio arriva e dice: «Ehi, abbiamo un libro». Stavamo cercando di fare un film diverso, perché io e Grant lavoriamo insieme da molto tempo, più di 13 anni ormai, e quasi tutto quello che abbiamo fatto era piuttosto cupo e cinico. Ci sta bene, ma in realtà noi non siamo così. Siamo persone piuttosto serene e normali. Così ho detto: «Ehi, facciamo sempre quella roba, sai, Lady di Marzo, cose sempre un po' dark, mentre in realtà siamo le persone meno cupe che conosco. Dovremmo fare un film in cui i buoni vincono». Così abbiamo iniziato a guardare i vecchi film di John Sturges, tipo La Grande Fuga e roba del genere, e ci siamo detti: facciamo questo genere di film. È stato bello anche perché è difficile raccontare una storia originale sulla Seconda Guerra Mondiale, ormai le conosciamo quasi tutte. In questo caso la cosa divertente è che quasi nessuno conosce la storia di quello che è stato davvero il più grande furto d'arte della storia, in assoluto.
Ok, caro George, caro Lupus, che dire, diciamo che il meglio forse George Clooney l'ha dato con le sue versioni dark della rappresentazione della storia statunitense, così come ci ha raccontato, perché questo film non è riuscito, una mezza sporca dozzina venuta molto molto male, poi a me la sporca dozzina piace particolarmente, non so se tu Giacomo l'hai visto.
Sì, io l'ho visto questa volta, guarda, sono d'accordo con te, devo dire che mi dispiace perché Clooney è decisamente un bravo regista, penso soprattutto Good Night and Good Luck, Lady di Mars, ecco, questa volta il film ha toppato, il film è decisamente mal riuscito, mi sembra, come, non lo so, la mia impressione è che sia trattato di un materiale molto più ampio, non so, quasi la serie TV condensato in 2 ore di film, senza un filologico.
Bravo, che non sì. Peccato perché i presupposti produttivi c'erano tutti perché è un cast pazzesco, stellare, il soggetto era interessante.
Guarda, ci siamo trovati con alcuni diciamo inattesi e professionisti spettatori del film a confrontarlo con la mitica serie Gli Eroi di Hogan degli anni 80-90.
Quella almeno faceva un po' ridere, sarà che avevamo 10 anni.
Ci siamo trovati a dire: sembra quasi Gli Eroi di Hogan, ma gli manca qualcosa. Gli manca qualcosa. In effetti anche La Grande Fuga, che Clooney ha appena citato, sì, c'è, ok, però lì il gioco della commedia è più forte, no? C'è.
Sì, no, lui insiste molto su questo aspetto, secondo me anche in maniera retorica eccessiva, della salvaguardia della cultura, che c'è un leggero, un sottilissimo filo rosso anche con il film del quale poi parleremo, che ha 12 anni schiavo, però devo dire che lì si esaurisce, cioè nel senso andiamo a salvare questi quadri, però tutta questa emozione, tutto questo impegno questi eroi, perché sono stati degli eroi, perché effettivamente la storia è vera, loro sono partiti e sono andati rischiando la vita, ne sono morti 2 addirittura di quella raffazzonata truppa,
non lo raccontiamo
no, vabbè, nel senso poi il film
a proposito dei personaggi, diciamo che nonostante il film non fosse granché c'era un cast
pazzesco.
Sentiamo un attimo che cosa mi ha raccontato George sulla scelta del cast.
Come era il tempo?
Il tempo?
Pioveva,
Los Angeles, tempo, sempre com'è? Bello, sempre bello.
Avete scritto il film pensando agli attori o li avete scelti in seguito? Abbiamo scritto tutte le parti su misura, eccetto quella di Bob Balaban, non sapevamo chi avrebbe interpretato il suo personaggio. Abbiamo incontrato Bob a una festa e io ho detto a Grant: «Ehi, ecco il tizio a cui Bill Murray dovrebbe dare dei grossi problemi». Ma le altre parti sono state scritte apposta per loro. Gliele abbiamo mandate, Bill è un buon amico, anzi a dire il vero in questo momento è ospite a casa mia. E con John Goodman ho lavorato addirittura ai tempi di Pappa e Ciccia. Poi abbiamo lavorato insieme per Argo e in quell'occasione l'ho chiamato e gli ho detto che avremmo avuto piacere di mostrargli il nostro nuovo progetto. Jean Desjardins lo conobbi l'anno di Paradiso Amaro e The Artist e insomma tutti loro erano sostanzialmente amici miei. Li abbiamo chiamati e anche Kate e gli abbiamo detto che avremmo lavorato con buoni amici. Abbiamo chiesto loro se avevano voglia di giocare per qualche mese e hanno accettato. Cosa vi ha ispirato di più nel film? Questi uomini non erano costretti a farlo. Avevano già combattuto nella Prima Guerra Mondiale, non erano più dei ragazzi e lo fecero perché ritenevano che la perdita della cultura fosse molto più importante del mettere a rischio le proprie vite. Non erano costretti.
Eccoci qua, di nuovo.
Sì, i presupposti sono quelli, il problema è che poi tra le intenzioni e il risultato siamo rimasti un po' delusi, ci dispiace molto. Devo dire che non ha fatto nemmeno un buon servizio a questo cast, perché Bill Murray, John Goodman, c'è il meglio del meglio che si possa avere nel fare commedia.
Matt Damon che tra l'altro ritorna sui luoghi della Normandia 15 anni di distanza da Salvati il soldato Ryan. Matt Damon che tra l'altro secondo me è quello che se la cava meglio, quello che fa una figura meno barbina.
Anche lei, devo dire che Kate Blanchett è sempre straordinaria. La cosa che fa più ridere è che nella Germania, in Europa del 45-44, adesso ricordo la data precisa, tutti parlassero un inglese fluente. È impeccabile. questo ci lascia un po'.
Tranne c'è una cosa che nella versione poi italiana, perché in lingua originale sicuramente non è così, ma Kate Blanchett è doppiata in una maniera grottesca qua. Sì, cioè anche questo è un passaggio che poi uno magari non se ne accorge, però lo sente.
Non è per fare polemica, però è una costante anche che ritorna sempre nel doppiaggio contemporaneo.
È un problema del cinema italiano, forse questa
doppiare qualcuno con l'accento.
No, ma indipendentemente, questa settimana è uscito anche C'era una volta a New York a Perugia, un film che a me è piaciuto molto.
Un film straordinario. Marion Cotillard doppiata.
E ti chiedi perché i film non incassano. È ovvio, se tu lo doppi in quella maniera un film non può incassare. Se tu traduci un titolo, L'immigrato, La migrante,
c'era una volta
qualsiasi cosa.
E lì era per raggranellare magari qualche spettatore in più facendo riferimento a Sergio Leone.
Sì, diciamo due parole.
Come hanno fatto i segreti l'altra volta di Osage County. Cioè, in Italia c'è una tragedia nella costruzione dei titoli.
Ma sentiamo l'unica persona competente in merito. Infatti. Il dottor Davide Laurenzi, che cosa ne pensa in merito?
Dottore niente, intanto, citando il buon Debord, ma il problema è che il doppiaggio è un'usanza ormai talmente radicata nel pubblico italiano, che ha anche i suoi vantaggi, perché alcuni film molto parlati sarebbero difficili da seguire con i sottotitoli, quindi la questione è aperta. Io amo vederli sottotitolati, però capisco che alcune persone, magari chi proprio deve partire da zero con la lingua, si troverebbe in difficoltà.
Nel caso di James Gray non hanno dato nessuna possibilità a quel film, la doppiatrice ha devastato completamente Marion Cotillard.
No, io poi non ho visto il film di Clooney, però appunto ripensavo invece all'operazione molto bella che ha fatto Tarantino, no? Bastardi senza gloria, in cui il mix delle lingue invece proprio arricchisce tutta la storia.
In quel caso però la parte in italiano, la versione italiana diventava un doppiaggio in siciliano, appunto
ridicolezze del mercato italiano.
Però ricordiamo, in Bastardi senza gloria è un Brad Pitt che gesticola l'italiana meraviglioso.
Ce l'hanno 30 secondi per dire due cose su James Gray, perché è stato bistrattato secondo me dalla critica di regime.
Ce l'avrebbero, ma potremmo saltare un brano, che dici?
La musica non si tocca.
Un pezzetto di un brano dopo che ci ha fatto.
Allora mettiamo un pezzetto del brano e poi facciamo fare il commento.
Vabbè, mettiamo un pezzetto di take di E-Train, un pezzo dedicato alla linea di New York che andava verso il nord di Manhattan, la zona rude, scritto proprio in quegli anni, eseguito in questo caso dall'orchestra di Duke Ellington e cantato da Ella Fitzgerald. A te. Thank you.
sugar hill way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on, now it's coming. Listen to those rails a-thrumming. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem.
Allora, su questa linea A della metropolitana di New York non possiamo che non parlare di C'era una volta a New York. Davide, tu l'hai visto?
Sì, l'ho trovato molto bello, al di là del titolo infelice, che appunto non è colpa del regista ma dei nostri titolatori. È un film che si lega poi ad altre cose, penso di cui parleremo, perché è un film che anche lì incrocia la storia con poi la vita del singolo e soprattutto anche il suo essere un corpo, un pensiero, un insieme di passioni, quindi incrocia i grandi eventi, gli sfondi con la grande fisicità poi dell'essere dentro il mondo. In questo senso ha la sua bellezza anche poi questo rapporto con il melodramma, ma anche col vecchio cinema muto. A me ha fatto venire in mente le vecchie cose di Griffith, Giglio Infranto, cioè tutte quelle che sembrano forzature, sono invece tentativi di non scadere nel sociologismo e di bucare, affascinare lo spettatore.
Assolutamente.
Purtroppo con risultati sul pubblico non all'altezza, però a volte bisogna chiedersi se il regista è in colpa o il pubblico. Penso che
sono d'accordo.
Il pubblico
James Gray, anche nelle cose più commerciali, comunque c'è sempre questa lettura molto difficile anche da parte del pubblico. Two Lovers, per dire, è un film bistrattato dal pubblico, un grandissimo film. Un altro sacrificio, quello della migrante, in questo caso Marion Cotillard, che ci apre inevitabilmente la discussione su 12 anni schiavo.
12 anni schiavo, che è uscito ieri, abbiamo detto è uscito ieri, film attesissimo, Steve McQueen, Michael Fassbender, Brad Pitt.
Fassbender.
Attore, questa è una gag che ci accompagnerà
tutta la vita.
Un attore protagonista dal nome quasi impronunciabile.
Non lo so.
Elias Ejiofor.
Ejiofor.
For, un attore comunque tra l'altro bravissimo.
Su questo sei autorizzato a sbagliare.
Ci mancherebbe altro. Film candidato a 9 premi Oscar, che ha già preso un Golden Globe come miglior film, i BAFTA Award di cui abbiamo appena parlato.
BAFTA Award, sì, come miglior film e miglior interpretazione, se non sbaglio. Sì, miglior film e miglior interpretazione.
Miglior film senza dubbio e miglior interpretazione.
È il film che stavamo aspettando.
Miglior protagonista e abbiamo anche una miglior attrice non protagonista, per sì, Lupita
Nyong'o. Non ha vinto la regia, perché la regia è andata a Gravity, che questa gli americani hanno perso, gli inglesi insomma, hanno perso la testa per Sorrentino e per Cuaron. Questa cosa mi incute timore pensando agli Oscar.
Chiusa questa parentesi, rientriamo proprio nel tema degli Oscar e nel tema di 12 anni schiavo. Allora, a me personalmente è piaciuto tanto, tantissimo. Un film dove Steve McQueen non ci fa mancare niente. Non ci fa mancare niente.
Abbiamo tempo per 30 Lupus, secondi Laszlo. Trailer.
Sì, così
mandiamo
ce lo sentiamo
trailer, un attimo e poi, ok?
Tratto da una storia vera.
Mi chiamo Solomon Norton. Sono nato libero, fino al giorno in cui venni ingannato, rapito e venduto come schiavo.
BIM Distribuzione è orgogliosa di presentare il capolavoro tanto atteso, candidato a 9 premi Oscar. Magnifico, potente.
Ha detto vieni qui!
Magistrale.
Non c'è niente di giusto nella loro schiavitù.
Vincitore del Golden Globe.
Verrà il giorno in cui Dio li punirà, Solomon.
12 anni schiavo.
Io ero un uomo libero.
Dal 20 febbraio al cinema.
Allora,
film ambientato nel 1840, se vogliamo dirlo, un attimo prima della guerra di secessione. Chiaramente non svegliamo niente, il film comincia nel 1841, è il primo minuto di film, quindi
sì, no, io ti volevo dire, allora tu mi togli sempre la parola, guarda questa cosa, scrivo al sindacato, mi scrive terroristi,
mi scrive terroristi, mannaggia.
Io darei subito la parola ai nostri ospiti,
sì,
perché
sì,
sennò
hanno parlato poco e siamo andati un po',
hanno visto tutti quanti 12 anni schiavo, e sentiamo che ne pensano.
Allora, guarda, io non voglio fare il bastian contrario come l'altra volta sui Coen, so che a te il film è piaciuto molto. Allora, premesso che pensavo molto peggio, Steve McQueen è un regista che comunque mi piace molto, Hunger, Shame erano ottimi film. Questa volta ha fatto il filmone da Oscar, cioè il filmone in cui tutto torna alla perfezione, il filmone con i personaggi buoni contro i personaggi cattivi, le musiche giuste al momento giusto, insomma,
colonna sonora di Hans Zimmer,
che sì, in qualche modo si riprende ciò che è suo dopo i plagi tra virgolette della colonna sonora di Shame, che non era la sua, però
ricordava l'atmosfera.
Esatto. È un film un film sulla schiavitù, però è un film anche molto convenzionale, secondo me.
Convenzionale.
È un film nel quale Steve McQueen conferma tutto il proprio talento registico, e questo assolutamente non va messo in discussione. Però, ripeto, è un film dove tutto è al punto giusto, senza nessuna sbavatura, però un po' troppo,
allora,
un po' troppo costruito.
Prima di sentire cosa ne pensa David, che sicuramente avrà molto da dire su questo film, leggo su Wikipedia al volo una cosa che è meravigliosa. So se è vero, perché Wikipedia va sempre preso con beneficio del dubbio, però il regista che lo ha maggiormente influenzato, lui dichiara, è Jean Vigo. Questa cosa me lo fa amare ancora di più, se ce ne fosse bisogno. Viva Jean Vigo e viva Steve McQueen. David.
Sì, anch'io temevo, se devo essere sincero. Ho trovato il film bello, con probabilmente sì anche la preoccupazione di allargare il pubblico e qualche prudenza, diciamo, che per me cinefilo è di troppo verso l'argomento che tocca, no? Che è uno dei grandi argomenti importanti, nello stesso tempo tabù della società americana, una di quelle cose occulte su cui è eretta questa società.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, McQueen ha detto che ha incontrato Tarantino mentre girando 12 anni schiavo, e Tarantino gli ha detto c'è tantissimo da raccontare sulla schiavitù, e non è stato fatto. In America abbiamo parlato di mafia, di gangster, di western, di generi di più disparati, sulla schiavitù, sullo schiavismo c'è tantissimo da raccontare.
È interessante che a occuparsene sia stato tanto un regista
inglese.
Io vorrei ricordare anche un piccolo grandissimo film di Buñuel che si chiama La Giovenne, violenza per una giovane, in cui c'è questo rapporto tra uno schiavista bianco, una giovane ragazzina, e un nero ribaltato con il genio surrealista e politico di Buñuel. Quindi, se potete, recuperatelo. Quello che io ho amato di più del film, appunto, sono i momenti forse meno a livello di drammaturgia classica attesi, quindi un po' invece i tempi morti, cioè una scena che mi è piaciuta molto di un'impiccagione sospesa con intorno un'indifferenza obbligatoria degli altri
schiavi. Infatti, se ti interrompo, vorrei contraddire un attimo Giacomo, perché questo film, che forse è quello più grande, sicuramente quello più grande in termini produttivi, anche per il cast che è stato scelto, eccetera, eccetera, non è certo un film da Oscar, nel senso che il film era uscito in pochissime copie, film indipendente, la prima settimana c'è stata un'esplosione di questo film, e poi hanno moltiplicato le copie, ha incassato tantissimo, da lì è stato preso in considerazione dall'Academy. Però, voglio dire, Steve McQueen ha fatto questo film senza scendere a compromessi, esattamente come aveva girato la micro storia di Bobby Sands anni prima in Hunger. Dunque, voglio dire, questa rappresentazione non fa sconti agli spettatori, non fa sconti in nessun modo,
no,
cosa che il cinema americano, che ha trattato la schiavitù, ha sempre fatto, su tutti Spielberg, che era stato sannato anche con questo ultimo Lincoln, quando invece questo è il modo di raccontare, secondo me. È devastante questo racconto,
assolutamente, fa male allo spettatore, però è anche sublime nel suo modo di tratteggiare la vicenda e non solo, di rappresentarcela, questo rimanere sui corpi in maniera quasi ossessiva, ma sempre, non lo so, etica.
Ma una delle cose interessanti del film è proprio la riflessione di come quella cosa così astratta e tremenda che è la storia poi opera in concreto sui singoli corpi e i singoli destini. Io in parte, devo dire, rimango comunque, sono d'accordo con Giacomo su qualche prudenza da Oscar di troppo, che mi ha ricordato per certi versi, non so, Milk di Gus Van Sant, no? Cioè il regista che io adoro, che però di fronte a certe tematiche
diventano
in qualche modo
convenzionali,
sì,
quasi.
Il bisogno di comunicare il famoso tremendo messaggio a volte li blocca o li costringe a dei passaggi quasi
dovuti.
E pensare voi dite giustamente che ci sono, diciamo, dei filtri, dei freni che tira McQueen, e in realtà in questa pellicola McQueen non ci fa mancare niente. Non ci fa mancare niente. Allora, se non voleva prendere l'Oscar, che cosa avremmo visto?
Partendo da un cast, cioè nel senso, seleziona anche attori quasi sconosciuti e li mette vicino ai nomi che tirano, perché c'è Benedict Cumberbatch, che è l'amico fedelissimo,
che è un bravissimo attore,
assolutamente, di Lupus, al quale abbiamo dedicato un omaggio alla puntata zero. Paul Dano, caratterista sempre, me lo ricordo in Prisoners, faceva un ruolo meraviglioso,
petroliere.
Sì, come no. Sì. E Brad Pitt, che poi produttore, cameo finale, che è la chiave di svolta.
Ecco, però questo, lasciatemelo dire, il ruolo di Brad Pitt è veramente quasi un insulto all'intelligenza, se pensiamo al ruolo di Deus Ex Machina che ha all'interno del film, senza rivelare nulla. Ecco, però ecco, prima tu citavi Lincoln di Spielberg, lasciamelo dire, cioè 5 minuti di Lincoln da soli valgono più di
non
tutto,
sono d'accordo.
Questo però è un altro discorso e non facciamo non tempo ad affrontarlo.
Stiamo parlando di Steve McQueen.
Steve McQueen.
Non quello.
Infatti, questa cosa è bellissima. Steve McQueen, cioè, Fassbender, sembra, no? Steve McQueen, Fassbender.
Legato tra l'altro, Steve McQueen a Papillon.
A Papillon, assolutamente.
Anche qui c'è un'idea comunque di prigionia.
Che amo.
È passato da poco sulla 7. Non so se lo avete visto, è passato poche settimane fa, assolutamente nel silenzio della notte c'era Papillon.
L'avrò
bellissimo.
Visto 70 volte.
E comunque sentite, ci ascoltiamo un pezzo per restare, sì, in atmosfera, un pezzo, sì, non tratto dal film.
Non lo ascoltiamo,
siamo in ritardo del pezzo tratto,
peccato,
dal film.
Peccato.
Ascoltiamo però un altro pezzo che ci introduce, sì, Air,
diciamo,
Director.
Air Director ha spinto per scegliere un brano di un autore che ci sta
ma
molto.
Ma scusa, prima che non la poi torniamo a parlare del film o no?
Vediamo.
Dipende allora, da quante telefonate
no,
ci arrivano durante
io
il pezzo.
Io perché 20 secondi di quel pezzo lì io glieli allora farei dici ascoltare. Perché è importante, secondo me. Prima di chiudere in bellezza
allora,
con Johnny Cash.
Allora sentiamolo subito.
Perché al bar come
diretta,
perché
sentiamo
al bar è così, ah, al bar è così, al bar è così.
Allora sentiamo 30 secondi di questo pezzo che è Roll Jordan,
che è la scena madre del film.
Così dico, io non l'ho visto, ci fidiamo di Laszlo. Sentiamo un attimo questa canzone.
Went down to the River Jordan where John baptized three. When I walk the devil in hell, says Johnny, baptize me. I say, roll, Jordan, roll. Oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year old Jordan, roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, roll, Jordan, roll. Roger and roll, my soul arise in heaven, Lord, for the year.
Chiudiamo su questo film.
Non ci sono i microfoni?
Ci sono. Stanno sentendo tutti.
C'è anche il video, c'è la telecamera.
Ci siamo,
ci
siamo.
Okay. Ciao.
Chiudiamo su questo film con una domanda secca. Da vedere o da evitare, perché? Davide.
Da vedere, perché comunque alla fine il compromesso tra una visione originale e potente e, diciamo, l'obbligo del tema
politicamente corretto, si equilibrano e il film ha delle sue chiavi potenti per lo spettatore, secondo me.
Giacomo? Ma sì, da vedere sì, per carità, non sto qua a dire che non sia un film da vedere. Magari ecco, se possibile, e mi sembra che la settimana prossima allo Zenith sarà possibile, io inviterei tutti a vederlo in lingua originale.
Infatti ho aspettato martedì,
ecco,
per
io l'ho visto in lingua originale, posso dirvi che lì veramente capisci la bravura degli attori, in particolar modo sorprendente Fassbender, che è un attore inglese, se non sbaglio, irlandese
tedesco-irlandese,
esatto, sì. Che recita nel film con l'accento dei proprietari, degli schiavisti dell'America del Sud, cioè degli Stati Uniti del Sud. Ecco, un attore inglese in grado di ricreare questi accenti particolari nel doppiaggio sono cose che non avrete modo di accorgervi.
Beh, è più piatto un film sul doppiaggio, si appiattisce.
Piatto a fondo. Allora, prima che mi interrompesse Lazlo, stavo introducendo il prossimo brano che abbiamo scelto da un altro film, un'altra colonna sonora, una signora colonna sonora. Stiamo parlando di Django, quindi di un altro, di un'altra pellicola sullo schiavismo, presa ovviamente da tutt'altra prospettiva. E abbiamo scelto un brano di un autore che, diciamolo, ci piace molto, gli vogliamo bene. Si tratta di Johnny Cash, è un brano poco conosciuto perché è molto recente, postumo.
E si intitola
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel, put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father, meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Weiter mit der Traumfabrik.
Ok. Allora, abbiamo parlato di grandi film, film della Seconda Guerra Mondiale, sullo schiavismo, tanta roba, Però nessuno è andato a vedere un filmetto magari dove qualcuno la butta un po' in caciara, tanto per così.
Purtroppo sì, purtroppo sono andato io.
Dico sei andato come volontario, perché? Tra l'altro.
No, io sono un grande appassionato di film di fantascienza. Ho deciso di andare a vedere Robocop, il remake, perché come tutti quelli della mia generazione avevo visto il precedente quando ero ragazzino, insomma. E vabbè, mi era piaciuto perché ero un ragazzino, però me lo ricordavo così come un film un po' scemarello, niente di che. Me lo sono rivisto prima di andare a vedere il remake.
Col protagonista ricordiamo Peter Weller, che abbiamo visto, esatto, da poco in un altro film di fantascienza, in Star Trek Into the Darkness. È stata la sua ultima apparizione, dove, esatto, lui
Laszlo è diventato filologo della trasmissione.
È anche protagonista del Pasto Nudo di Cronenberg.
Ecco, ecco.
Allora, non è uno che fa solo... eh?
No, no, no. Insomma, il film dell'87, in realtà l'ho rivisto qualche giorno prima di tornare al cinema con gli occhi, almeno anagraficamente, di adulto. E devo dire che mi ha colpito tantissimo, perché io me lo ricordavo come un film di disimpegno, in realtà è un film potentissimo, è un film che ti strazia in un certo modo, cosa che il nuovo non fa per niente, secondo me. Elenco brevemente alcuni di quelli che sono secondo me i punti forti del Robocop dell'87. Innanzitutto c'è questa trovata che Paul Verhoeven, il regista, ha usato in altri film come Total Recall, forse migliore ancora, e Starship Troopers, che era un filmetto, però usava questo stesso espediente,
sì,
di usare il TG, insomma i media del tempo narrato, cioè il TG, la pubblicità, così per raccontare la storia, e è fatta in una maniera veramente molto divertente. Una cosa che ha fatto anche della Iglesia in Acción Mutante, se vi ricordate. Poi abbiamo, dopo 10 minuti all'inizio del film, una scena di macelleria messicana col massacro di che è veramente disturbante. Io lo vedevo da ragazzino, faceva un po' impressione, ma sai, lì ti scorre tutto un po' addosso. Io ho rivisto l'altra sera, è terribile, c'è lui in balia di questi gangster così che viene massacrato, non può fare niente, c'è questo che lo tortura. Poi abbiamo la trovata della sua presa di coscienza di essere stato trasformato in un robot dal suo punto di vista, cioè c'è la soggettiva dei suoi occhi che si aprono e che vedono via via le fasi della sua costruzione. Insomma, una serie di trovate. Poi c'è lui che via via prende coscienza del fatto che non è più un essere umano, ma è una cosa graduale, e poi anche alla fine lui comunque si ricorda di chi era, ma se ne ricorda, sa che non potrà andare più, diciamo non potrà tornare più umano di un tot, ecco. In questo nuovo film, in quello del 2014, mentre di là c'è questo finale amaro senza salvezza, a parte che è tutto troppo pulito, tutto lustro, l'unica cosa un po' dark è la sua armatura che hanno tinto di nero pensando di rendere la cosa più...
Va di moda il nero.
La
cosa terribile è che poi nel finale, quando c'è una... io adesso non voglio spoilerare, ma insomma, viene ripulita. Questa armatura diventa argentata come quella dell'originale, cioè questo simbolismo dozzinale da quattro soldi. La credibilità generale del film è sotto i piedi, per credibilità non parlo di... Io, attenzione, da amante di film di fantascienza sono un grande sostenitore della sospensione dell'incredulità, però c'è gente che la sa fare magistralmente. Qui non esiste, non c'è niente di minimamente credibile.
Ma forse ti faccio una domanda, la faccio a te, la faccio anche a Davide con noi. Forse anche perché nell'87 noi bambini, ma anche gli adulti, chi c'era, chi pensava il cinema, aveva un rapporto con la scienza, che non era allora fantascienza, magari diverso. Oggi siamo in una fase storica nella quale forse riproporre un film con quel tema del 1987 uguale, forse la tecnologia che abbiamo oggi ci ha spinto così avanti,
forse c'è anche questo, c'è anche il fatto che molto viene affidato agli effetti speciali, perché tu l'hai visto o no?
No, io però mi ricordo il vecchio Robocop, e Paul Verhoeven comunque era un regista che con i suoi alti e bassi
si è fatto Showgirls, che era una
meraviglioso, scusa, voglio dire, ha fatto il film celeberrimo di cui però non mi ricordo il titolo, con Sharon Stone,
Basic Instinct.
Ma ha fatto anche cose molto più belle e disturbanti, tra cui invece adesso per contrario di te metto Starship Troopers, che secondo me è un film geniale.
Secondo te, guarda,
è una parodia del militarismo e del fascismo.
Diciamo che era così nel romanzo originale, era un po'...
Comunque,
l'originale era scritto da un fascista, da uno che era veramente fascista.
Esatto, quella cosa, se vi capita, insomma, recupera quel libro, che è un libro, sì, veramente...
Ma anche finché faceva in Olanda, inizio carriera, Spetters, produzione grandissima.
Sì. Ed era, e con questo poi chiudo, comunque era molto legato in sintonia con un'idea di tecnologia e di scienza disturbante, perché andava a innestarsi direttamente sul corpo,
sì.
No? Questo si ricollegava ai grandi horror di Cronenberg, di Carpenter.
Sì.
Comunque era, appunto, anche se di intrattenimento, era un cinema, secondo me, che aveva ambizione e un'idea,
sì,
di pubblico. po' migliore di quell'attuale, almeno di pubblico.
In realtà questo, questo è un filmone di cassetta dei più biechi, perché
su questa cosa sono
c'è
caduti,
chi l'avrebbe fatta molto meglio.
Su questa cosa sono caduti tutti i remake di moda in questo periodo, questi rifacimenti vent'anni dopo di grandi film, Total Recall, adesso me ne vengono in mente pochi, ma ne sono usciti tanti.
Ma una domanda per Lupus, ma in sala è piaciuto secondo te?
Ma oddio, io quando sono andato, io sono andato di domenica pomeriggio alle 3:30, 4, eravamo poche persone, non lo so. Io l'unica scena, rimanendo sul discorso del innesto uomo-macchina e degli effetti speciali, ecco, la cosa che mi ha un po' colpito, lì c'è una scena disturbante in questo nuovo film, e poi chiudo, c'è una scena in cui si vede questo Robocop, a un certo punto gli fanno vedere com'è veramente, lui si ritrova in questa armatura e dice fatemi uscire, pensando di essere stato messo in un'armatura. In realtà gli dicono, a un certo punto dice, mi faccia vedere come sono davvero, lo smontano a pezzi e rimane la testa con attaccati sotto i polmoni in una sacca che pompano e nient'altro. Questo è inquietante, però viene affidato totalmente all'effetto visivo. Nell'altro film era una cosa completamente psicologica, di tutt'altra portata. Quindi insomma, che dire, secondo me non vale la pena vederlo neanche per trascorrere la domenica pomeriggio.
Beh, diciamo che la computer grafica o perlomeno gli effetti speciali hanno un po' condizionato anche in alcuni casi anche i film di
fantascienza. A volte, ma se uno ha la capacità
magari venerdì prossimo parliamo dell'ultimo Terminator, va bene?
Senza dubbio. Un'unica cosa,
ce n'è un altro?
Ciliegina sulla torta di Sterco. L'unica cosa che hanno ripreso dal film originale è stata la battuta "vivo o morto tu verrai con me", che però nel film originale veniva detta perché aveva un senso, era una cosa che lui diceva da vivo al gangster e gliela ridice da Robocop. In questo viene ficcata dentro così. L'importante. L'unica cosa buona di questo film, che cos'è? Sono i titoli di coda. Perché nei titoli di coda alla fine uno si sente arrivare questa splendida canzone dei Clash,
questa botta
che è I Fought the Law dei Clash.
Yeah!
Sentiamo.
Fabrik. Zurück zur Tramfabrik.
Ok, Air Director. Allora, vedo che diciamo sul web i nostri telespettatori oppure streaming spettatori ci stanno
seguendo. Vi invitiamo a seguirci e volevamo citare il commento di Marco Della Torre che dice: per me Hollywood Party, cinematografo eccetera eccetera non valgono più niente, due punti, d'ora in avanti ascolterò solo Bar Tramfabrik.
Grazie,
per contraddire Renzi, che salverà tutti noi, il grande Renzi. entrate in questo streaming.
Entrate in questo streaming assolutamente.
E noi invece, dopo la settimana scorsa che abbiamo avuto un incontro, invece che chiamare Londra, adesso chiamiamo Berlino.
Sì, da London Calling dei Clash a Berlin Calling, giusto?
Esatto. Come no? Allora, Andrea Amici Grucci, il nostro esperto, il nostro uomo oltre la manica.
Uomo sul confine.
Il nostro
esperto
uomo
oltre la manica.
Il nostro uomo di là dalle Alpi.
Buonasera.
Andrea. Andrea è il nostro uomo sul confine, perché
ciao,
sta
Andrea
a Strasburgo, dunque. Andrea, allora, come è finita questa Berlinale?
Ah, meraviglioso. Tarà luce
vino.
Meraviglioso. Allora, io sono molto contento perché il cinema asiatico, che io amo particolarmente, ha ricevuto parecchi premi questa volta.
E noi siamo contenti che tu sei contento, perché se da Strasburgo vedi il cinema asiatico e non sei neanche contento.
Direi, no? E che dire, allora, L'Orso d'Oro, che tra l'altro ha vinto anche il miglior attore, è questo film, come dire, un noir del tutto particolare, giocato su più livelli narrativi. Potrebbe riscrivere il genere? È la domanda che ci possiamo porre. Vedremo, ne parleremo più avanti.
Speriamo. Poi che cosa abbiamo?
Poi abbiamo l'Orso d'Argento della giuria, assegnato a The Grand Budapest Hotel.
Wes Anderson.
E Wes Anderson, meraviglioso.
L'ha detto la tedesca.
La tedesca, il numero uno.
Wes Anderson, come hai detto, ridillo.
Wes Anderson.
Ragazzi, okay. Ma al bar è così. Al bar è così.
Andrea, purtroppo.
E arriva uno che, perché la macchina è parcheggiata male, e dice: oh, c'è la macchina parcheggiata male. C'è uno da Berlino.
Ci costa un soldo e via.
Noi che l'ha parcheggiato male, diciamolo.
Vai Andrea, dici di questo Wes.
Allora, questo Wes Anderson, che uscirà mercoledì prossimo qui in Francia, è attesissimo, con un trailer davvero bello, spumeggiante, colorato, ritmato, fantastico. Non vediamo l'ora di vederlo.
Speriamo che torni a fare un Fantastic Mr. Fox, perché ultimamente è un po' sottotono il Wes.
Ma non è assolutamente vero.
No,
ma diciamo che questo film, secondo me, fa ben sperare. Poi dopo ci riaggiorneremo più avanti, ma di buone speranze.
I francesi come l'hanno preso questo giovanissimo là, René?
Ma questo Le Monde lo osannava già festival in corso, e alla fine allora René è stato, perché ha vinto il premio Alfred Bauer, e quindi aspettiamo di ammirare questo ennesimo ipotetico capolavoro del regista compagno di viaggio della Nouvelle Vague, senza esserlo mai stato. E sì, dicevamo del cinema asiatico, dicevamo che c'è un film molto molto interessante, o perlomeno che
Andrea, ti dobbiamo interrompere un secondo perché c'è un piccolo problemino tecnico.
No. Si sta facendo la barba, Andrea.
È il rasoio elettrico. Va bene, vai avanti.
Scusa l'interruzione.
Okay. E parlavamo di questo film tedesco meraviglioso, o perlomeno che si presume del tutto interessante, questo Kreuzweg di Dietrich und Anne Brüggemann,
che verrà distribuito in Italia, tra parentesi, cosa rara, molto rara per il cinema tedesco.
Stranamente, anche guardando poi la tematica in Italia, dalla Saturn Film, che è la stessa che ha distribuito, se non sbaglio, Full Circle Breaking Down.
Sì, che deve ancora uscire, no? E pure La moglie del poliziotto di Philipp Gröning, grande regista tedesco. E lei, se posso, sarà ospite a Perugia, adesso non ricordo se l'11 marzo o giù di lì, nella rassegna che farà lo Zenith dedicata alle donne, verrà lei, Cristina Bedogni, la distributrice, ospite al cinema, e magari avremo modo di capire anche questa sua passione per il cinema tedesco, che non guasta. Poi c'è Linklater, che è tornato a far parlare di sé pienamente quest'anno con due ottimi film, uno dei quali era a Berlino e mi sembra che se ne è parlato.
Sì, questo Boyhood, sì. Adolescenza, un film, diciamo, sulla scia di un ipotetico progetto Heimat, nel senso che è un film girato nell'arco di 12 anni. Beh. Quindi un progetto veramente molto molto interessante. Lo stesso regista ha detto ai giornalisti che è stata un po' una scommessa, nel senso che ovviamente dal fatto che non c'erano dei contratti da far firmare agli attori a queste condizioni, a l'augurarsi che non succedesse niente di...
Però è la grande famiglia di Linklater, perché comunque gira sempre con gli stessi amici, c'è sempre Blake, credo che...
12 anni per fare un film...
c'era anche la figlia questa volta, la piccola Lorelai Linklater, che interpretava Samantha,
No, poi dicevo Andrea, 12 anni per fare un film è difficile, anche perché uno deve ricordare per 12 anni la stessa, no, come la camicia, l'abbigliamento, che cosa
indossava. Ovviamente 12 anni schiavo,
ha girato 12 anni schiavo e non se ne è accorta, era in un grande fratello.
Senti, chiudiamo sul grande maestro scozzese che...
Chiudiamo sul meraviglioso orso d'oro alla carriera Ken Loach, di qua veramente mi rallegro, compagno Ken Loach.
Ci rallegriamo. Dirlo
forte e chiaro, perché di nuovo in polemica con Virzì, che tutto è meno che un compagno.
Sì, sottolineo. No, noi siamo dalla parte di Ken Loach come Ken Loach è dalla parte degli angeli, come recitava il titolo del suo ultimo film. E no, a parte gli scherzi, veramente molto molto soddisfatto di questo premio, perché effettivamente Ken Loach secondo me è un regista che finalmente offre uno sguardo di parte, uno sguardo interessato, mai banale, che riesce a unire secondo me l'estetica cinematografica con la godibilità del film, non sbaglia quasi mai la scelta per esempio degli argomenti, dalle epopee storiche di Terre e Libertà e Il vento che accarezza l'erba ai problemi della quotidianità britannica, si è cimentato anche nella commedia.
Straordinaria, infatti, straordinaria commedia. Senti Andrea, io direi che possiamo chiudere qua. No, ricordiamo il titolo della commedia, che con un grande interprete, Eric Cantona. Nel frattempo so che è iniziata anche la partita a Perugia, siamo tutti molto tesi, speriamo che sia col Benevento. Eric Cantona, protagonista di quel film che si chiamava Il mio amico Eric, appunto, giusto?
Il mio amico Eric.
Senti, chiudiamo il collegamento da Berlino, da Strasburgo. Rimani in collegamento con noi, perché poi tratteremo altri temi sui quali ci piacerebbe coinvolgerti.
E ascoltaci, perché a questo punto ascoltiamo una canzone legata a doppio filo a Berlino, cioè un classicone di David Bowie, però nella versione...
Una chicca,
nella versione... Che sentivamo in Christian F, noi ragazzi dello Zoo di Berlino, che sarebbe
Christian
Heroes.
F
sarebbe Heroes, però voi adesso sentite che sta entrando la musica di Heroes, che molti di voi conosceranno, ma è una versione particolare,
si chiama Elben,
che sarebbe Heroes in tedesco. Sentiamoci.
Delfina ist schön. Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag. Oh!
zurück zur Traumfabrik.
E siamo di nuovo in onda, o perlomeno in streaming, no? Dentro questo streaming, ma nessuno esce da questo streaming.
No, nessuno esce da questo streaming e nessuno verrà cacciato da questo streaming.
E stappiamo ancora bottiglie
a parte l'asino.
Senti, no, diciamo, facciamo un attimo un punto sul documentario, perché è stata una stagione straordinaria per il documentario italiano e non solo. Sacro Gra ha vinto il Festival di Venezia, però tanti bei documentari candidati agli Oscar che finalmente sono passati anche in Italia, cosa rara, grazie ad una piccola distribuzione bolognese che si chiama I Wonder Pictures, che sono gli stessi che organizzano il Festival sulle biografie, il Biograph Film Festival, e che stanno distribuendo, grazie anche all'avvento del digitale, con una certa facilità. La settimana scorsa c'è stato un bellissimo appuntamento a Perugia con un documentario Capo e Croce, un documentario sardo sulla Sardegna, sul movimento dei pastori sardi. È venuto Marco Pani, regista del documentario, e il nostro direttore lo ha intervistato, giusto?
Lo ha intervistato, vi facciamo ascoltare solo un estratto di questa intervista che però ci piaceva condividere con voi, perché si è parlato dei motivi di questo film. C'era tra l'altro uno degli allevatori che è coinvolto fortemente in questo movimento di protesta degli allevatori sardi, proprio per mantenere la loro identità e ovviamente la loro vita, non solo la loro. E poi infine una piccola coda su un'altra iniziativa molto importante,
molto bella, sì,
molto
sì,
bella, della quale magari parleremo dopo aver ascoltato l'intervista.
Allora andiamo un attimo con l'intervista.
Sì, io sono Marco Antonio Pani, vengo da Cagliari e sono il regista di Capo e Croce, uno dei due registi, perché l'altro regista si chiama Paolo Carbone. Capo e Croce è un film che vuole raccontare i problemi e la realtà delle campagne della Sardegna, partendo dalle proteste del movimento Pastori Sardi, che è un movimento organizzato ma spontaneo di pastori che hanno iniziato a muoversi nel 2010 per rivendicare tutta una serie di attenzioni che gli venivano negate da parte delle istituzioni, che riguardavano il prezzo dei loro prodotti. Il film, sempre in estrema sintesi, poi quello che cerca di raccontare è non solo la battaglia di questi pastori e non solo la realtà agropastorale della Sardegna, ma un mondo che secondo noi non può scomparire, perché è il mondo che produce quello che mangiamo. Le manifestazioni del movimento Pastori Sardi spesso sono manifestazioni anche difficili, dove ci sono dei momenti tesi, e quindi loro hanno bisogno di essere circondati da persone di cui si fidano, specialmente se hanno una telecamera o una cinepresa. Era importante essere presentati da persone rispettate e poi a quel punto farci rispettare noi, nel senso dimostrare le nostre buone intenzioni, coerenza con quello che volevamo fare.
Io sono Giovanni Masia, insomma i pastori dicono che è fatto bene, un bel lavoro, ha portato fuori, sono riusciti loro a portare fuori proprio quello che è l'anima del pastore.
Tu credi che guardando questo film si veda realmente ciò
sì,
che è,
sì, sì,
è,
sì,
importante,
sì, sì,
è importante, che è uno degli obiettivi?
Sì, 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 sì. Proprio io ho visto dei pastori commuoversi, capito? Io vedo gli occhi, io conosco, io quando va in sala Capo e Croce, soprattutto quando si proietta che ci sono pastori, sto dietro.
Io Giovanni l'ho visto incazzato poche volte, arrabbiato davvero l'ho visto una volta, ed è stato in occasione di una macellazione. Quindi ho visto nella faccia di Giovanni la rabbia più profonda che si possa vedere nella faccia di un uomo per il fatto di essersi visto mettere in mano un coltello che non era abbastanza affilato da far soffrire il meno che fosse possibile, certo, quell'animale. Abbiamo fondato un'associazione che si chiama Movimento Rete Cinema Sardegna e abbiamo iniziato una lotta senza quartiere, ma cioè siamo andati a parlare con tutti, con i politici di sinistra, di destra, di centro, indipendentisti, non indipendentisti, con tutti, per favorirgli una piattaforma di misure che noi abbiamo elaborato e che secondo noi è, diciamo, la medicina per far sì che in Sardegna il cinema si possa fare, diventi un'industria sostenibile, che è quello in cui noi crediamo profondamente. Il cinema è un'attività culturale e di spettacolo, ma è anche un'attività economica, nella quale se un'amministrazione investe uno, ricade 5 o 6 sul territorio. Questo l'ha dimostrato la Puglia, l'ha dimostrato il Piemonte, l'hanno dimostrato altre realtà europee. Cioè la Film Commission irlandese ha fatto fatturare in Irlanda 72 milioni di euro quest'anno, a fronte di un investimento che non raggiunge i 10 milioni di euro.
Lanza, io inviterei tutti i lavoratori del cinema e gli appassionati di cinema e gli studenti di cinema dell'Umbria a unirsi, perché se ci si unisce si riesce a ottenere delle cose. Noi in Sardegna qualcosa la stiamo riuscendo a ottenere.
Allora, rientriamo subito in studio perché i tempi sono serrati, dicendo semplicemente che Capo e Croce è un documentario molto molto bello, che tutti questi argomenti li comunica. Diceva benissimo prima il pastore, vedo gli occhi dei pastori emozionati, vedo le persone che si commuovono.
Anche per chi,
anche per chi, sì, salute ai pastori, al movimento Pastori Sardi, anche per chi il documentario, anche per chi non è un pastore, non è un pastore, il documentario comunica appieno questa emozione, questa dedizione nei confronti del lavoro. Dicevamo comunque,
speravo che sarà solo per i pastori.
No, vabbè, nel senso, il documentario è fatto molto bene, un bianco e nero meraviglioso che ricorda il miglior de seta che la Sardegna ha raccontato in maniera straordinaria.
Ma c'è anche la Canalis? Così.
Non c'è la Canalis, no. No, è una cosa seria questa, ragazzi, non è uno scherzo.
Al
Lo so che sono un maestrino, ma chi non vuole ascoltare, non ascolti.
Ha ragione.
Detta questa, andiamo avanti, perché volevo parlare un attimo di documentari. Quest'anno, per fortuna, lo Zenith, parliamo sempre dello Zenith, non lo facciamo apposta, è semplicemente che è una sala molto dinamica. Ha presentato questa rassegna meravigliosa, all'interno della quale sono passati documentari molto interessanti. Finisce lunedì prossimo con The Square, che è uno, ne abbiamo parlato la puntata scorsa, uno dei documentari più attesi e più belli.
Guarda, Laszlo, ti interrompo un secondo solo, perché vedendo 12 anni schiavo è passato il trailer di The Square, e l'emozione che c'era in sala è stata alta tanto quanto per 12 anni schiavo.
Sì, no, è un film da vedere assolutamente, come è stato da vedere assolutamente The Act of Killing di Josh Oppenheimer, un documentario pazzesco, visionario, assurdo, totalmente fuori, non definibile all'interno del genere del documentario, quasi, che per la rivista celeberrima Sight and Sound del BFI, del British Film Institute, è stato considerato il miglior film dell'anno 2013. Anche questo è nella cinquina degli Oscar. Io so che David l'ha visto, se vuole dirci qualcosa sul documentario, perché è pazzesco.
Sì, intanto speriamo che abbia miglior fortuna di un altro grandissimo film sulla storia, non ci sono poi confini, questo era, diciamo, rubricato tra i film a soggetto, che era La sottile linea rossa, no? Che ebbe 7 nomination, non ne vinse neanche una, ne vinse 7, invece Salvate il soldato Ryan, sono due cose proprio non paragonabili. Quindi spero che abbia miglior fortuna, perché è davvero un grandissimo film, che intanto dimostra la, finalmente ormai, dissoluzione di confini netti tra la narrazione, diciamo, a soggetto e il documentario come era inteso una volta, no? Cioè, non a caso The Act of Killing rinuncia alla voce off e ci racconta in diretta un delirio, un incubo metacinematografico. Il regista,
perché l'ha trovata qual è?
Infatti? Il regista mette in scena insieme agli autori di un vero e proprio genocidio, in questo caso si parla di cifre accertate, 2 milioni di morti, stiamo parlando di 2 milioni di morti in Indonesia,
2 milioni
comunisti o presunti tali, in generale oppositori del regime, che nel 1965 rovesciò il governo, e tutti gli oppositori vennero automaticamente considerati comunisti e uccisi nei modi più vari e disparati. Perché in questo caso la cifra ufficiale? Perché i massacratori di ieri sono al potere oggi e lo rivendicano con estrema gioia, e il regista, non potendo parlare con le vittime, che hanno a tutt'oggi ancora paura di questa cosa, ha parlato con i carnefici, che hanno messo in scena la propria storia rivendicandola in qualche modo, ma anche nel riviverla, ripensandola, a volte in modo critico. È un film che a me ha fatto venire in mente due frasi, una di James Joyce, che la storia è l'incubo da cui voglio risvegliarmi, e l'altra invece di un film di sceneggiato da Kurosawa, di Konchalovsky, si chiama 30 secondi dalla fine, in cui a un certo punto a un attore, che è John Voight, viene detto: tu sei una belva, e lui risponde: no, sono un essere umano, il che è molto peggio. E questo film riesce a renderci conto di entrambe le cose, la follia della storia e gli abissi dell'essere umano, e lo fa in un modo folle e innovativo. Quindi auguro grande fortuna a questo film.
Bellissimo, su questa citazione io rimetterei un pezzo e andrei a pescare da quello che è la scena musicale sarda, non certo sempre in primo piano, ma c'è una band che
non ascolteremo i Tazenda,
Siki Tikis, se non li conoscete andateveli ad ascoltare. Vi facciamo sentire un brano che è una rivisitazione
di una colonna sonora,
La cosmonauta di Susanna Nicchiarelli, Cuore matto.
Zurück zur Traumfabrik.
E siamo ancora qui al bar, e al bar passano tutti. Allora, professore, è in linea lei? Buonasera, professore, è in linea?
Buonasera, ragazzi. Come va? Avete studiato?
Beh, insomma, via, dipende, dipende.
Il cane mi ha mangiato il biglietto del cinema, professore.
Mia sorella mi ha cancellato tutti i compiti per farmi un dispetto.
Io vorrei farvi i complimenti, perché la vostra scaletta musicale è davvero interessante. Poi però peccato la interrompiate parlando di cinema, e questo è un aspetto che dovremo rivedere. Comunque vorrei dirvi che sono molto concentrato, perché sto vedendo un film interessantissimo, un documentario antropologico dove disoccupati in esaurimento nervoso passano la giornata a giocare a videopoker e parlare di calcio, ma poi una sera uscendo incontrano un sacerdote impegnato, capiscono l'errore e vedono la luce, e così finalmente si redimono e cambiano squadra di calcio. È un documentario nuovo, della nuova scia del documentario antropologico italiano, ragazzi. Interessante.
Che documentario è, prof?
Dovremmo ancora dargli il titolo a questo documentario, una cosa, vorrei fare un'osservazione su questa nuova ondata di documentari italiani, sottolineando però il fatto che il giovane critico, ormai preso da impeto, sacrifica all'altare dell'italica purezza pezzi di pellicola americana pur di vedere con cupidigia magari l'ultimo documentario, una camera fissa su un formichiere costruito in due ore da formiche peraltro neanche rosse, fino a quando negli ultimi 30 secondi finali il dramma, un bambino in evidente stato di sovrappeso tenta di giocare a pallone, rompe il formichiere e inquadratura finale, poetica, devastante, sensibile, il volto stravolto del piccolo bambino che urla Balotelli gol. Questo è il nuovo documentario italiano. Voto 9 al regista che vorrebbe cimentarsi con questo soggetto, voto 2 ai giovani critici del documentario italiano.
Grazie bro.
Vabbè, al bar tutti criticano.
Sì, voi siete fantastici e davvero incredibili, cari miei studenti, però vorrei anche osservare, visto che stiamo parlando del rapporto tra verità e realtà, un film che mi è capitato di vedere, un bellissimo documentario, Monument Man di George Clooney, perché è evidente che si tratti di un documentario. George Clooney torna al passato nella sua personale rivisitazione della verità storica americana e dopo Confessioni di una mente pericolosa, Lady di marzo, Good Night, Good Luck, si cimenta anche con l'immaginario collettivo degli Stati Uniti, ma non con la verità. Ed il film di Clooney rimane sospeso a metà strada tra l'epica e la verità. Voto 4 al film di Clooney.
Concordiamo pienamente.
Sì, abbastanza.
E vorrei concludere dandovi pezzi di cultura che credo vi facciano bene ascoltando la trasmissione. Vorrei concludere con qualcosa anche di serio. Il film Ritrovato, il momento, l'angolo della pellicola, diciamo, da riscoprire. Parlo veramente del bellissimo documentario Il Grande Silenzio del regista Groening, che come sapete ora sta uscendo in sala con La moglie del poliziotto, che avrete occasione di vedere anche a Perugia, credo.
Abbiamo appena citato.
Qualcuno l'ha già visto a Venezia. Sì. Professore, sì, posso fare la spia? Laszlo l'ha visto a Venezia. E è andato via dopo 20 minuti di inquadratura di una pianta. Se non sbaglio.
Sì, ho mollato sul finale, ma ero in compagnia del professore, dunque giustificato.
Ah, già, allora.
Voi sapete, il professore sa sempre tutto anche di voi e della vostra vita privata. Ricordo che presi per un orecchio il vostro compagnuccio lì dicendogli: ma cosa hai combinato? Non dovevi andartene, perché l'esperienza mistica del Grande Silenzio, di questo bellissimo lavoro documentario in cui la partecipazione dello spettatore alla vita del monastero è affidata unicamente alle immagini, alla verità delle immagini. Però badate bene ragazzi, Il Grande Silenzio, così come La moglie del poliziotto, è uno sguardo non voyeuristico, assolutamente, sguardo voyeuristico che ha troppo invaso negli ultimi tempi il cinema documentario italiano. Il tempo di Philip Groening è un tempo a spirale, quasi psichedelico, e alla fine ci si trova coinvolti nelle storie raccontate da Philip Groening non per la dilatazione del tempo, ma da un lato perché un piccolo frate del monastero ruba una mela, o perché purtroppo la donna prende un sacco di mazzate. Voto 10 ai film di Philip Groening, ragazzi.
Professore, non ci resta che ringraziarla.
Grazie, spero professor. Di aver fatto il mio dovere dando qualche briciolo di cultura a voi ragazzacci. Vi adoro e vi saluto e vi auguro buon proseguimento, ragazzi.
Grazie professore.
Grazie professore, a risentirla presto.
Purtroppo,
ciao. Arrivederci.
Purtroppo dobbiamo tornare alla musica, professore.
Torniamo alla musica e cerchiamo di non interromperlo questo pezzo, perché fa parte della nostra nuova rubrica. Nuova come noi siamo sempre nuovi, ci rinnoviamo ogni settimana, quindi ascoltateci. Questa rubrica si chiama Musica in HD.
Alla prima settimana già ci rinnoviamo, ragazzi.
Siamo avanti. È una promessa. E andiamo a pescare da pellicole del passato canzoni particolarmente belle, particolarmente significative. In questo caso siamo andati a scegliere gli Stranglers, un gruppo inglese che ha bisogno di poche presentazioni, cioè se non li conoscete è problema vostro, fatevi subito una cultura. E abbiamo tratto un brano che in realtà viene dalla colonna sonora di una pellicola
discutibile. Non si chiama E morì con un falafel in mano.
Da recuperare, assolutamente.
Un pezzo, secondo me, di cinematografia.
Che umiltà, Air Director, che umiltà nel lanciare un pezzo.
Guardi, guardi, dottor Smith, io apprezzo la sua comprensione. Io vi invito a guardare questo film e poi mandarci i vostri pareri. Vi dico soltanto che il titolo si rifà all'inizio, voi nei primi secondi capirete perché si chiama E morì con un falafel in mano, esattamente quello che succede. Poi è un muore flashback, assolutamente, su uno spaccato di vita australiana, ma che in realtà, secondo me, vi farà sentire protagonisti. Molti di voi si risentiranno in quell'atmosfera abbastanza persa e dispersa che a volte ci trova nella vita, e ci dobbiamo fare i conti.
Air Professor, lo mandiamo sto pezzo?
Io lo manderei perché davvero merita, e non tagliamolo.
Non lo taglieremo, l'abbiamo detto che pezzo è.
Golden Brown degli Stranglers.
Zitti tutti, voi. Zitti, 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 zitti tutti.
Texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Allora vado di corsa in questa conclusione di puntata, me l'improbo compito di riassumere quella che sarà l'agenda di questa città e non solo di una parte della provincia per questa settimana. Allora, al Cinema Méliès, l'abbiamo detto, la nuova sala del centro storico di Perugia, fino al 26 in programmazione Tutto sua madre e Smetto quando voglio, Kumba nel fine settimana, e il lunedì sera in lingua originale ci propongono American Hustle, da non perdere. Al Cinematografo Sant'Angelo invece si presenta un altro film della settimana, che è
Saving Mr. Banks, il ritorno di Walt Disney, la gestazione di Mary Poppins. Vedremo se è come si annuncia. Affiancato da VJ, il film spassoso con Moritz Bleibtreu, il fratello casinista in Soul Kitchen, tanto per ricordarsi, una sorta di Mrs. Doubtfire europea, realizzato dal geniale ed irriverente Sam Garbaschi, autore di Irina Palm, con una Marianne Faithfull assolutamente straordinaria. Allo Zenith invece, 12 anni schiavo ne abbiamo parlato, sabato la rassegna di culto dei giovani perugini presenta l'inedito remake di Old Boy di Park Chan-wook, realizzato in questo caso da Spike Lee, molto discusso, non vedo l'ora di vederlo, se ne parla bene e male, io non me lo perdo per nessuna ragione. Domenica mattina alle ore 11 in mattinée ancora con i fratelli Marx, Una notte all'opera, il loro capolavoro probabilmente. Lunedì sera invece l'attesissimo documentario candidato all'Oscar, The Square. Lunedì 24 al Candischi, a cura del Cineforum Vitelloni, è di scena l'ultimo appuntamento con il ciclo In the Mood for Peter, dedicato a Peter Seller. Alle 21.30 il film è Tu chiamami Peter. A Città di Castello, quelli di CD Cinema organizzano per la seconda stagione consecutiva una rassegna dedicata al documentario in collaborazione con l'Internazionale. Si chiama Mondo Visioni, hanno iniziato il 20 febbraio e vanno avanti fino al 6 marzo. Il programma lo trovate sul loro sito cdcinema.it. Mercoledì 26 febbraio si ritorna a Perugia dalle 22 presso il Trottamundo Caffè Libreria in Via della Stella. Il Kine Lab, laboratorio di cinematografia creativa, organizza il Cine Quiz, un gioco a gruppi sul cinema nel quale bisogna interagire e divertirsi. Evento pazzesco per tutti i cinefili e appassionati di musica elettronica ad Umbertide, Cinema Metropolis, una sala della quale bisogna parlare perché fanno veramente cose molto interessanti.
Ne parleremo.
È vero, è vero.
Venerdì 28 febbraio alle ore 21.30, concerto tributo alle colonne sonore di John Carpenter. Una serata imperdibile per gli amanti dei film del maestro e della musica elettronica, a cura del duo reggiano Crimea X, composta da DJ Rocca e la mitica Yucca Reverberi, o il mitico, non lo so, dei Giardini di Miró, che reinterpretano appunto le musiche dei capolavori di Carpenter.
Mitica!
E invece nei multisala cosa vediamo questa settimana?
Nei multisala da non perdere assolutamente è Lego, che a discapito del trailer non è solo un film per bambini, è un film molto 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 interessante. E poi soprattutto attesissima l'uscita di Jong Bong-ho, coreano, Snowpiercer, film di cui si parla tantissimo, non vedo l'ora di vederlo.
Anche Lego con i nipotini, no? Magari.
Lego non
anche
solo con i nipotini.
Bene, signore e signori, a questo punto ci salutiamo e vi ricordo che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Ringraziamo il nostro signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist eutonica Martina Blum Fondrozza e i nostri ospiti Davide Lorenzi, Roberto Costantini, Giacomo Calzoni e Andrea Mincigrucci e naturalmente il professore. E comunque finalmente è venerdì, andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto tutto.
Andate